Canto d'inizio a pagina 15 nel libro dei Canti, numero 35. Pagina 15, numero 35.
Donaci, Signore, un cuore nuovo, poni in noi, Signore, uno spirito nuovo. Ecco verranno giorni, così dice il Signore, e concluderò con la casa di Israele.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Oggi è la quarta domenica del Quaresima, la domenica del cieco nato. La liturgia di oggi ci insegna, ci mostra Gesù come luce e anche noi che dobbiamo diventare anche noi luce come il Signore Gesù, illuminati da Lui. Anzitutto pensando alla confessione dei nostri peccati all'inizio di questa Eucaristia. Facciamo un esame di coscienza chiedendo che il Signore illumini le nostre tenebre e ci renda luce con il suo perdono. Questo è anche per noi un giorno in cui vogliamo ricordare nostro fratello Anastasio, che il Signore ha chiamato a sé improvvisamente tre mesi or sono, e anche la nostra sorella Lucia 2 mesi fa. Tutto questo ci richiama alla presenza del Signore nella nostra vita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
La messa che cantiamo è a pagina 73 nel libro dei Canti.
Per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con la fede viva e l'impegno generoso verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna Dio con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal primo libro di Samuele, capitolo 16, versetti 1-13. In quei giorni il Signore disse a Samuele: «Fino a quando piangerei su Saul, mentre io l'ho ripudiato perché non regni su Israele? Riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse, il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re». Samuele rispose: «Come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà». Il Signore soggiunse: «Prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto per sacrificare al Signore. Inviterai quindi Jesse al sacrificio. Allora io ti farò conoscere quello che dovrai fare e ungerai per me colui che io ti dirò». Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme. Gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: «È pacifica la tua venuta?» Rispose: «È pacifica. Sono venuto per sacrificare al Signore. Santificatevi, poi venite con me al sacrificio». Fece santificare anche Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli vide Eliab e disse: «Certo, davanti al Signore sta il suo consacrato». Il Signore replicò a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti, l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore». Jesse chiamò Abinadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: «Nemmeno costui il Signore ha scelto». Jesse fece passare Sammà e quegli disse: «Nemmeno costui il Signore ha scelto». Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse: «Il Signore non ha scelto nessuno di questi». Samuele chiese a Jesse: «Sono qui tutti i giovani?» Rispose Jesse: «Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge». Samuele disse a Jesse: «Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui». Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: «Alzati e ungilo, è lui». Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio.
Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
Signore, il mio pastore, non manco di nulla.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
Il Signore
dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 5, i versetti dall'8 al 14. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 9, versetti dall'1 al 41. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché si è nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso fra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio. Ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegna a noi», e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in Lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a Lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane». Parola del Signore. Vangelo della domenica del cieco nato è il Vangelo dell'illuminazione, e anche questo è una grande tappa verso la Pasqua. Abbiamo già visto come il cammino verso la Pasqua ci ha presentato anzitutto, ricorderete, il Vangelo della Trasfigurazione. Ci vuol dire che siamo destinati anche noi a essere trasfigurati, e che anzi nel battesimo, nei sacramenti, comincia già in noi misteriosamente, invisibilmente, questa trasformazione, questa trasfigurazione. Poi abbiamo visto domenica dietro il battesimo, il Vangelo della Samaritana, che ci mostra, ci ha mostrato come siamo tutti destinati a essere pienamente dissetati, senza aver mai più sete, dissetati di Dio, di cui siamo assetati. Quello che ci manca, la nostra grande sete, è la sete di Dio, cioè la sete della vita di Dio, della vita eterna. Questo ci dice il Vangelo della Samaritana. Anzi, dice che attraverso Gesù e i sacramenti, già in noi, già noi abbiamo cominciato a bere di quest'acqua che ci disseterà un giorno completamente. Abbiamo già l'acqua viva che comincia a fluire in noi, abbiamo già un inizio della vita eterna in noi. E oggi ancora siamo sempre nella stessa linea. Questo Vangelo, il Vangelo del cieco nato, ci mostra come il battesimo è una illuminazione. Ci dice che anche noi saremo pienamente illuminati e trasfigurati, ma aggiunge che lo siamo fin da ora, nella misura in cui ci lasciamo illuminare da Gesù, nella misura in cui diventiamo anche noi luce nel Signore. Guardiamo un attimo il Vangelo, anzitutto il significato di questo Vangelo, del lungo episodio che viene raccontato. Notiamo che è una cosa che fa Gesù, non è stato chiesto nessun miracolo a Gesù. Questo cieco non sa neanche chi è Gesù e non chiede il miracolo, né lo chiedono altri per lui. È una cosa che fa Gesù perché ha bisogno di farla, come dice esplicitamente: bisogna che noi compiamo le opere che il Padre mi ha dato da compiere finché è giorno, si riferisce a sé, perché viene la notte quando nessuno può agire. La sua notte è la sua passione e morte. Finché è giorno, finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. E attraverso questo gesto, questo miracolo, Gesù vuole significare questa verità, questa realtà, che Lui è la luce, che Lui è il creatore del mondo, è il creatore dell'uomo, perché anche il modo in cui fa questo miracolo allude a, per chi ha in mente la scrittura, come tutti avevano in mente, Gesù è in mezzo al suo popolo, Israele, allude alla creazione. Fa del fango, sputa per terra, fa del fango e lo spalma sugli occhi, vai a lavarti in una piscina, non una piscina qualunque, non era una piscina qualunque, era la piscina di Siloè, c'è ancora a Gerusalemme, era una piscina molto importante, aveva già molti significati. Giovanni ne coglie uno nel Vangelo. Siloè, dice, significa inviato, così interpreta l'Evangelista. In ebraico si capirebbe un po' di più l'assonanza. Io non so se abbia ragione dal punto di vista filologico, l'assonanza c'è. Siloè si dice Siloah, e inviato si dice Shaliah o Shaluah, e quindi capite che Siloah, Shaliah, va a lavarti nella piscina di Siloè. Anche Siloè allude a Gesù, la vera fonte dell'illuminazione, del lavacro, del battesimo che illumina, il battesimo che lava e illumina è Gesù. Allora vedete che è molto simbolico questo miracolo, è anzitutto un'iniziativa di Gesù, non è come gli altri miracoli, se vogliamo, non è cioè in primo piano il bisogno dell'uomo, povero cieco, non è questo. È la rivelazione di chi è veramente Gesù. Non solo, ma ci racconta un'altra cosa, ancora più importante, che rischia di sfuggirci, cioè rischia di sfuggirci il fatto che è più importante ancora. Perché la vera illuminazione di questo uomo, di questo cieco, non è quando ci vede fisicamente. È per questo che l'Evangelista si dilunga ampiamente, racconta brevissimamente il gesto di Gesù e poi tutto il resto è il racconto di un cammino di quest'uomo che lo porta dal momento che egli è sincero, egli fa e dice la verità, perché la verità è molto importante, la sincerità della ricerca di Dio, e la verità è ciò che lo porta. Chi fa la verità, ha detto Gesù, viene alla luce. Lui fa la verità perché è sincero e viene alla luce. La vera illuminazione di questo cieco è quando Gesù lo trova, ed è la prima volta che si vedono, perché prima il cieco non vedeva e non sapeva chi fosse Gesù. Quando Gesù lo trova e gli dice, gli fa una domanda molto importante: credi tu nel Figlio dell'uomo? Cioè, credi tu in quelle promesse di Dio che si trovano nell'Antico Testamento, si trovano nelle Scritture, secondo le quali verrà un Salvatore divino, un Salvatore che ha lo stesso potere di Dio? Il Figlio dell'uomo indica il Messia divino, un Messia umano divino. Lo descrive soprattutto Daniele, profeta Daniele, lì troviamo cosa significa questa parola, il figlio dell'uomo, che non vuol dire di per sé un figlio dell'uomo, vuol dire uomo, semplicemente, ma quello è un titolo che si riferisce al Messia, ma al Messia concepito come un uomo che ha nello stesso tempo autorità e potere e dignità divina, alla pari con Dio. Credi tu nel figlio dell'uomo? E poi si prostra, sono io che ti parlo. E quest'uomo accetta, riconosce in Gesù quel figlio dell'uomo che deve venire. E questa è la piena illuminazione, che non è scontata, è stato portato a questa luce da tutto il suo cammino. La vera illuminazione del cieco è quando dice io credo e si prostra, riconoscendo nell'uomo Gesù non solo uno capace di fare dei miracoli, non solo un profeta come ha già detto prima, perché è chiaro che uno che fa una cosa così è un profeta, con profeta intendeva dire è uno che è ascoltato da Dio, uno che fa così è uno che è ascoltato da Dio, ma è addirittura il figlio dell'uomo, è il Messia divino che ha la stessa autorità di Dio, è la presenza stessa di Dio. E così anche questo cieco a questo punto diventa anche lui luce, diventa un testimone di Gesù e diventa perciò una presenza di Gesù. E questo è quello che ci dice la seconda lettura, che dobbiamo in ogni modo riascoltare, perché è strettamente connessa col Vangelo e presa dalla fine della lettera di San Paolo agli Efesini, e si riferisce a credenti in Gesù che un tempo erano pagani e che sono venuti alla fede. Un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Non dice siete stati illuminati, siete diventati luce. Comportatevi perciò come i figli della luce. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire, traduce così, ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. E tutto il resto è un po' un macello come traduzione, scusate l'espressione un po' irritante. Cioè, questo testo è un po' un disastro come è tradotto. E non possiamo adesso discuterlo, perché è tradotto molto male. Non si tratta né di condannare apertamente niente, non c'entra. L'Apostolo sta dicendo e dice, insiste su un punto. Voi siete luce. Siete luce nella misura in cui operate le opere della luce. È luce quel che si vede. Voi ragiona, ma non guardiamo la traduzione. È luce, dice, quello che si vede. Che cos'è che si vede nella vostra vita? Le opere. Queste sono la luce. Comportatevi, fate le opere della luce. E così siete luce. Come vi è stato detto al momento del battesimo. Svegliati, risorgi dai morti, tu che dormi, e il Cristo ti illuminerà. Il Cristo ti illuminerà. Può darsi che sia nel battesimo, può darsi che l'Apostolo qui lo citi per il futuro. Noi dobbiamo in tutta la nostra vita risorgere, alzarsi dai morti. Tutta la nostra vita è un risorgere da morte, è un processo di risurrezione, di illuminazione, in modo che venga il giorno in cui il Cristo veramente ci illuminerà. E oppure questo ci è stato detto già nel battesimo, siamo già risorti con Cristo. Quello su cui insiste l'Apostolo Non si tratta di condannare, di andare a predicare, di andare a dire pubblicamente, non c'entra, tradotto male. Vuol dire col vostro comportamento, anzi dice addirittura che le cose che facevate voi o che fanno è meglio, c'è da vergognarsi anche solo a parlarne. Quindi è chiaro che non bisogna andare a descriverle e a condannarle pubblicamente, non c'entra niente. C'è da vergognarsi solo a dire cosa fanno di nascosto nelle tenebre. Si riferisce in particolare alla perversione, all'immoralità sessuale, ma non solo, ma non soltanto a questo. Cioè si riferisce a un tipo di vita, a un tipo di mondo, che è il mondo pagano. Un tempo eravate tenebre, adesso non dovete più essere così, dovete essere anche voi luce. Come fate a diventare luce? Cosa significa essere luce? Luce, tutto il suo ragionamento è questo, luce significa far vedere. Cos'è che si vede? Le opere. Se le vostre opere sono opere conformi alla vita di Cristo, siete luce. E in questo modo non c'è neanche da parlarne di ciò che si fa nelle tenebre. In questo modo voi le dimostrate tenebre col vostro comportamento, avendo una vita diversa, moralmente diversa. È in questo modo che voi mostrate che le tenebre sono tenebre, altrimenti non si capisce che siano tenebre, sono normali, è la vita normale del mondo. Perché diciamo sono tenebre? Come si fa a dimostrare che sono tenebre? Facendo una vita di luce, una vita diversa.
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Preghiamo dunque, rivolgiamoci a Dio nostro Padre, perché possiamo anzitutto noi, con la grazia che ci viene dal battesimo, dall'Eucaristia, diventare luce nel Signore. Diciamo ascoltaci Signore.
Ascolta. Chiediamo al Signore Gesù, luce del mondo, e squarci ogni tenebra e illumini e attiri a sé tutti gli uomini, quelli che lo cercano e quelli che non lo cercano. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti i cristiani, immersi nella vita di Gesù e illuminati col battesimo, perché possano essere vera luce del mondo e sale della terra, conforme alla parola del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Chiediamo ancora al Signore per tutti i potenti e i grandi della terra lo spirito di sapienza che viene dall'alto, che è mite, pacifica, piena di misericordia, perché ci sia pace e giustizia per tutti gli uomini e per tutti i popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo, presentando al Signore ogni uomo che soffre. Preghiamo in particolare per quanti non hanno la luce della fede e non conoscono la croce del Signore, perché il Signore Gesù consoli ogni cuore e accolga ogni dolore unito alla sua passione come potenza di salvezza per la sua risurrezione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti noi, perché riceviamo dalla parola del Signore e dalla partecipazione alla sua Eucaristia la grazia perché tutta la nostra vita sia una vita di luce, conforme allo Spirito del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ringraziamo il Signore che in questa comunione con gli scout che sono con noi oggi di Villanova, vicino a Bologna. E preghiamo per loro, per tutto il loro cammino, sia umano che nel Signore, che spirituale. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo sempre i cristiani che soffrono persecuzione per la loro fede, perché si abbiano forza, costanza per portare questa sofferenza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. 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 Sì, concludiamo aggiungendo tutte le altre vostre intenzioni e pregando per tutti i problemi del mondo, di tutta l'umanità, pensando a tutti i nostri fratelli e sorelle più poveri, più disperati, nel dolore, nell'oppressione, vivono nei conflitti, che non possono vivere una vita dignitosa. Aggiungiamo anche un'intenzione per il nostro paese in questi giorni, in questo tempo, sia perché si possa andare incontro il più possibile a quelli che sono più poveri, che hanno perduto il lavoro e non lo trovano, ma anche perché si continui a difendere i valori della Costituzione, che sembrano adesso messi da parte allegramente, e c'è un grande inganno. Perciò chiediamo che il Signore illumini i cuori, preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere secondo la grande misura della tua misericordia ed esaudiscile per Cristo nostro Signore. Amen.